facciamo una piccola, diciamo così, parentesi che ci vogliamo fare nel corso di questo pomeriggio. Lasciamo un attimo la strettissima proprio attualità, ma ci torniamo tra poco. C'è sempre il direttore De Paola con noi, vero? Cioè, Paolo,
eccolo,
ci sei?
Sono
guarda tutto. Paolo, ti porto un attimo a Genova adesso, dammi proprio qualche secondo, perché e tu lo ricorderai molto bene, oggi sono 30 anni praticamente dal titolo dello scudetto,
dalla Samp,
esatto. Dalla Samp 90-91, ti ricordi, ne abbiamo parlato anche giorni fa delle vittorie delle altre squadre, quando si parlava insomma del discorso della Superlega dei campioni, esatto. Allora abbiamo anche un protagonista di quella Samp. Vediamo un po'.
Gli diamo il benvenuto?
Sì, come no, è in collegamento, vai.
Marco Branca.
Ciao Marco.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao Marco.
Buongiorno.
C'è anche il direttore De Paola con noi. Tra l'altro qui ho le figurine di quella Samp. Marco, tu sei qui molto capellone, vicino a Seresa.
Sì, beh, capita a tutti prima o poi nella vita di vivere quel momento, no?
Sì, no, per carità. No, però qui le foto, stai vicino a Toninho Cerezo, a Ivano Bonetti, Dossena, quindi quella Samp è lì. Oggi 30 anni da quello scudetto, come diceva il direttore De Paola. Paolo, ti posso chiedere subito un flash di quella Samp che ti viene in mente subito, poi ci colleghiamo con Genova un attimo.
Allora, la Samp di quell'epoca era la signorilità del presidente Mantovani, che ricordo faceva i rinnovi dei contratti firmandoli su un fazzoletto, come accadde per Cerezo. E la coppia dei gemelli gol, insieme a tutta la squadra, per carità, di Alli e Mancini, ma l'ossatura di quella squadra era formidabile. Io per questo dico, con tutto il rispetto per l'Atalanta, perché bisogna averne rispetto, ma quella squadra vinse lo scudetto, arrivò in finale di Champions battuta a Barcellona e vinse la Coppa delle Coppe contro l'Anderlecht in Svezia. Quindi questa mi dispiace che poi non ne avvengano più da 30 anni, è la favola vera. Noi purtroppo ci accontentiamo, purtroppo insomma, perché questo è purtroppo il mondo del calcio in questo momento, di tre conquiste consecutive della Champions, del posto in Champions, va benissimo, ma le grandi imprese, se devo parlare di grandi imprese, l'ultima grande impresa è stata quella della Samp, escluse quella della Roma e della Lazio, ma sono già altri bacini di tifosi.
Certo.
Ma l'ultima vera grande impresa nel calcio a sorpresa è stata quella della Samp nel 91.
Marco Branca.
Sì.
Un pensiero, dai, il tuo invece. De Paola ha parlato della signorilità del presidente Mantovani e ci ha ricordato questo aneddoto dei fazzoletti di carta, le firme, poi affezionato moltissimo proprio ai suoi ragazzi, no?
Sì, allora questa era una delle qualità, una delle tante, perché poi era molto competente, era educato, era intelligentissimo, per cui aveva tante qualità che sommate, ambizioso, che sommate poi dopo hanno portato alla costruzione di quella bella squadra, di quel bell'ambiente fondamentalmente, perché alla fine quando crei delle squadre vincenti, le squadre vincenti sono quasi sempre simili, sono simili perché accomunano una somma di personalità, una somma di qualità tecnico, sportive, fisiche, che si incastrano fra di loro e tutto va alla perfezione sia in campo che fuori.
Allora, mentre state parlando, vediamo le immagini, qui lo diciamo a chi sta in radio, ma a chi magari invece in questo momento ci sta vedendo in TV può vedere, di Franco Avanzini, che adesso è collegato con noi via Skype.
Vediamo delle bandiere
imbandierate con lo scudetto la bandiera bandiera della Samp per ricordare questi 30 anni da quello scudetto. Franco, ci sei, vero?
Certo, ci sono, siamo qua collegati da Cantore, che è il centro di San Piero d'Arena, che è poi il cuore pulsante della tifoseria blu cerchiata.
Quindi questa iniziativa che è stata fatta oggi, no? Raccontacelo un attimo.
Assolutamente, è stata fatta l'iniziativa oggi per i 30 anni dello scudetto della Samp, ricordiamo il 19 maggio e 1991, un'importante situazione per Genova, naturalmente l'ultimo vero in realtà titolo arrivato nella nostra città, e dobbiamo dire che ci sono state, oltre alle imbandierate, le varie vie, io vi dico di via Cantore, che è il cuore pulsante di San Piero d'Arena, che è il centro, lo snodo principale della tifoseria sampdoriana, ma anche in Piazza dei Ferrari, dove è stato messo un palco praticamente, e nel palco c'è appunto la coppa riguardante appunto quella vittoria di quello scudetto. Quindi una situazione veramente interessante e importante. I tifosi sono, sapete, non possono festeggiare in piazza per ovvi motivi, però certo, sicuramente in tutte le case dei tifosi blucerchiati un po' di festa si farà assolutamente, semmai in famiglia, poi tutti uniti magari sul balcone di casa a, a festeggiare appunto questo successo che rimane storico naturalmente, essendo il primo e al momento unico scudetto della Sampdoria.
Impressionante come è stato fatto, sembra bellissimo, sembra che hanno vinto lo scudetto adesso.
È
non
vero.
So se, se Marco Branca e il direttore Paolo hanno avuto modo di vedere qualche foto che sta anche circolando sui social, sul
queste
web.
Queste bandiere e questo scudetto collegati da,
da una palazzina all'altra.
Sì, dai palazzi che dividono la strada, e quindi è
Marco
bello,
ti stanno riportando
bello
indietro nel tempo, ma che ti viene in mente dai quando adesso vedere tutte queste bandiere della Samp sui balconi da una parte all'altra con l'immagine del, dello scudetto?
Ma guarda, allora fondamentalmente mi viene in mente che questa bella manifestazione da parte della gente viene sicuramente dall'impronta che ha dato quella squadra. Quella squadra era vista come una somma di grandi talenti, suscitava sempre una grande simpatia, era ben voluta, quindi avevano creato questo mix di grandi talenti giovani con qualcuno che era un po' più sull'attempato, ma con lo stesso spirito, perché Toninho Cerezo aveva lo spirito brasiliano ed era sempre festa per lui tutti i giorni. Poi c'erano quelli più riflessivi come Beppe D'Ossena, per esempio, ma che ha vissuto delle stagioni bellissime e ha vinto lo scudetto giocando dovunque, ma prevalentemente terzino sinistro. Per cui una squadra che si permetteva Beppe D'Ossena terzino sinistro poteva fare qualsiasi impresa, insomma, questo dal punto di vista tattico. Ma questo perché c'era un grande spirito di coesione, di adattamento accomunato a un grande talento diffuso, sia nei protagonisti principali che nei comprimari.
Paolo, però vedendo questa immagine poi dici, vedi la... Prego.
Posso dire anche, aggiungo un'altra cosa. Per me quella squadra si caratterizzava anche per l'eleganza, cioè l'eleganza dei comportamenti e proprio l'eleganza fisica, ma al di là di Mancini e Vialli, proprio tutti i giocatori, la signorilità, l'eleganza, la goliardia però sana, sempre all'insegna dell'educazione. Devo dire che anche negli episodi in cui Mantovani ebbe modo di arrabbiarsi perché c'era stato qualche strepitio di troppo in curva o in tribuna, dopo mi ricordo che gli ultra e anche i tifosi che avevano ecceduto in qualche modo seguivano il presidente. Guardate che c'era un ambiente veramente pazzesco, cioè dal tifoso più estremista al primo dirigente c'era un atteggiamento di coesione basato sull'educazione e sull'eleganza, e questo diciamo è difficile riscontrarlo ovunque, insomma è un bel messaggio.
Se mi posso permettere,
prego.
Dipende sempre dal livello della proprietà, perché poi dopo tutto va a cascata, e quindi se il livello della proprietà è molto alto, tutti gli altri si sentono in diritto dovere di fare la stessa cosa, dipende sempre da quello.
Assolutamente. Allora si aggiunge a noi, prima di salutare Franco Avanzini un attimo proprio al volo, si aggiunge un altro collega e lo ringraziamo.
Sì, Gabriele Borzillo, l'interista.
Interista.it, che è tra l'altro l'altra iniziativa del circuito di tutto mercato web, quindi ciao Gabriele, ben trovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Vengo subito da te, però prima di salutare, prego, Franco Avanzini, collegato, che ci sta facendo vedere delle immagini belle che stiamo raccontando.
Bellissime.
Così questi 30 anni,
sì,
veramente
sì.
Sembra la Samp campioni d'Italia adesso. Veramente
è
suggestivo.
Adesso,
con le macchine,
sì,
che passano, tra l'altro, queste,
piano,
tutti
piano,
i balconi imbandierati,
piano.
Queste, veramente una bellissima iniziativa. Sì. Franco, si prevede qualcosa nella giornata? Cioè, ci sarà qualche altra cosa? Non lo so, che possiamo raccontare prima di salutarti?
Ma guarda, ti ho detto, principalmente c'è questa, la Coppa sicuramente dei Ferrari, che è il punto principale naturalmente, sono state imbandierate tutte le vie della città, ovviamente anche quelle attorno allo stadio Luigi Ferrari, quindi parlo di Corso De Stefanis ad esempio, ma anche a Nervi. Naturalmente sono state imbandierate le vie cittadine principali della città, c'è anche via 20 Settembre che è il cuore invece pulsante di Genova, che è appunto imbandierato. Iniziative vere e proprie no, ripeto, per i problemi che ci sono ovviamente di assembramento eccetera eccetera, che sapete tutti, è inutile ritornare su questo argomento, però c'è quel discorso Punta del Ferrari che è molto bello, con la Coppa che testimonia il primo scudetto, naturalmente molto importante, che tutti i tifosi possono andare a visionare, a vedere, a fotografare, insomma un ricordo per molto chi bello. Lo ha visto, per chi lo ha vissuto e per chi magari spera di vederlo in futuro.
Bella iniziativa. Beh, grazie Franco, sai, Manzini,
un po' le luminarie di Natale che vanno da una parte e l'altra bella. E qua invece sì, abbiamo sì, le bandiere, lo scudetto.
L'ultima bellissimo. Cosa che chiedo, poi voglio parlare un attimo di Inter. Marco, secondo te si può ripetere una storia Marco Branca modello Samp, e quale squadra può fare una storia di questo tipo?
No, allora secondo me non si può ripetere, perché i tempi sono cambiati. I tempi sono cambiati, ci sono delle altre priorità, oppure chiamiamole dinamiche come dicono oggi, quindi era un calcio che era improntato sulla forza dell'umanità, e oggi la vedo più complicata perché ci sono troppe varianti che possono disturbare questa cosa, anche se l'aspetto principale perché una squadra vinca è sempre creare un aspetto umano molto coeso, perché da lì vengono le vittorie.
Bene, noi stiamo facendo vedere anche le immagini della Coppa dove viene esposta, che ricorda appunto quello scudetto lì di 30 anni fa. Quindi veramente una bella iniziativa, con tutte le foto che potete trovare anche nel sito, sia Tutto Mercato Web ma anche di TMV Radio. Allora, io approfitto anche della presenza di Gabriele Borzillo, così facciamo un giro prima di salutarci, per parlare un attimo dell'Inter. Gabriele, vengo da te, no?
Prego.
Anche oggi leggevamo, insomma, c'è chi parla di scenari addirittura dove si parla di uscite di giocatori, no? Ad esempio importanti, come viene messo anche Eriksen tra questi, per così abbassare la posta. Vidal, Sanchez, ma anche Eriksen e Perisic, riuscisse a piazzare tutti e quattro, risparmierebbe 40 milioni. Abbiamo caduto De Paolo, lo recuperiamo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Perché qui siamo in attesa, no, dei confronti tra la società, Conte e tutti questi scenari che prendono così vita. Che cosa dobbiamo aspettarci, Gabriele?
Allora, in primo luogo, consentimi questa dissertazione. Io ringrazio Marco Branca, non lo conosco personalmente, un uomo che ci ha portato in cima al mondo, perché bisogna le cose grandette.
Sì.
Lui, a parte portare José, che insomma fu una cosa impressionante, ma quando José voleva Deco e Carvalho, lui ci portò Snyder e Lucio, e io non so come sarebbe finita con Deco e Carvalho. Cioè, io queste cose qua me le ricordo, ecco, quindi... Grazie a Marco Branca,
lo ringraziamo. Allora.
grazie
davvero, insomma, grande dirigente.
Tra l'altro scrivono perché ti vogliono vedere tornare a lavorare al più presto, Branca, qui gli ascoltatori, tra le altre cose, ci scrivono questi messaggi.
Bene.
Gabriele, vai, facciamo un flash sull'Inter.
Allora,
parliamo
di Inter velocissimamente. Oggi Bloomberg ha scritto che ormai è addirittura d'arrivo il prestito di questi 275 milioni, cioè 336 milioni di dollari all'Inter. A questi si devono sommare circa i 60 milioni erotti che l'Inter avrà dallo scudetto e dalle partecipazioni alla Champions League, quindi arriviamo intorno ai 300 milioni. Io credo che di cassa poi ne resteranno non moltissimi, circa 150. Il mercato verrà quasi interamente autofinanziato. È vero, perché è vero che l'Inter punterà a lasciar partire coloro che non sono più inerenti al progetto di Antonio Conte. L'idea di Zhang è quella di trattenere Antonio Conte, ma lo stesso Antonio Conte non ha voglia di andare via da Milano. È chiaro che tu non puoi andare da Conte quando si incontreranno a dirgli: sai, io ti cedo Lautaro, Bastoni, e però tu resti, perché quello ti dice: no, aspetta, non hai capito, faccio le valigie e me ne vado. Quindi l'idea in sostanza è quella che però Antonio Conte non ha voglia di andare via, e ti posso assicurare che nessuno dei giocatori dell'Inter ha voglia di andare via. Cioè dovrà essere, secondo me, molto bravo Steven Zhang a non convincere, ma a parlare con sia lo staff tecnico, sia con soprattutto Beppe Marotta, per cercare di far comprendere a loro quale possa essere il piano futuro di Suning. Il prestito è un prestito, non dico a tempo, perché è un prestito, però probabilmente per guadagnare un po' di tempo, questo sì. Steven Zhang ha l'idea che una volta passata questa pandemia, che comunque ha frenato l'ascesa dell'Inter, che era tornata a essere una società assolutamente competitiva dal punto di vista anche economico, e invece questo poi ha creato delle difficoltà non indifferenti. Abbiamo capito tutti che non si tratta di un problema di liquidità di Suning, ma di un problema governativo. Quindi io penso che la sostanza sia: Steven Zhang non ha voglia di vendere, lui si è molto affezionato all'Inter e lo fa davvero con affetto. Credo anche che la sua idea sia quella che con il miglioramento delle condizioni economiche dovute magari ai vaccini, insomma, in gran parte del mondo ci sarà la possibilità di tornare a investire. In Italia dovrebbero riaprire gli stadi, insomma ci sono tante cose che potrebbero riportare l'Inter ad avere quella liquidità, quella forza economica che è venuta meno per altri motivi di cui conosciamo tutti, ma l'idea è quella, ecco.
Ecco, Marco Branca, poi voglio sentire anche De Paola su questa situazione. Tu che idea hai da osservatore, e soprattutto sei stato, insomma, un dirigente, prima ricordato il momento importante Borzillo con l'Inter, quindi questa situazione che sta venendo fuori, queste voci, che idea hai?
Io ho dell'idea che allora, qui quando si prendono decisioni dal punto di vista governativo non c'è molto da girarci intorno, ci sono delle scadenze, ci sono delle volontà, in quella parte del mondo prendono certe decisioni in una giornata, per cui sapete benissimo che hanno vinto anche il campionato cinese, ma il giorno dopo non hanno più iscritto la squadra, per cui diventa difficile fare previsioni, perché non sai bene fino in fondo quali margini hai. Ora, se i margini fossero solo economici, non credo che una squadra come l'Inter non abbia a disposizione la possibilità di essere acquistata tutta o in parte, però in questo momento un po' sfruttano questa situazione, un po' non è chiara la situazione, c'è un momento di stallo. È chiaro che dal punto di vista sportivo sarebbe un vero peccato buttare a mare una costruzione di una squadra nell'ultimo biennio che ha acquisito maggiori sicurezze per poter essere sicuramente protagonista anche per i prossimi anni. Però non è semplice, chiarirsi veramente, e soprattutto devono dirsi le cose chiare. Deve essere la verità quella che...
Questo è fondamentale, Marco, è fondamentale. Quello che dice il direttore è fondamentale, e funziona così.
De Paola, che ne pensi?
Beh, innanzitutto saluto Gabriele, che ancora non l'ho salutato.
Ciao Paolo, ciao direttore, ciao.
E poi volevo dire, guardate, questa è una manovra squisitamente finanziaria, economico-finanziaria, perché l'acquisizione del debito di per sé non è una cosa negativa, cioè accumulare debito non è una faccenda così negativa, quanto invece è importante tramutarlo in capitale, cioè mentre simili operazioni all'estero sono più semplici, faccio l'esempio del Lussemburgo, ma non per dire una sorta di paradiso fiscale, ma è molto più semplice, come dire, decretare un aumento di capitale anche con un risparmio forzoso. Perché si vuole risparmiare sugli stipendi dei giocatori? Perché poi quello magari potrebbe diventare un accumulo di capitale. Più capitale tu riesci a formare, e poi più in seguito puoi anche chiedere ulteriore debito e quindi maggiore liquidità. Ecco, quindi sono delle leggi veramente squisitamente finanziarie, per cui io ho la sensazione che i 300 milioni, diciamo, possano servire anche a questo, ma sono delle operazioni che è difficile far capire al pubblico. Sono operazioni veramente di finanza che comunque manifestano una solidità da parte della società, ma che poi venga tradotto in acquisti, acquisti validi e con poche cessioni, eccetera, eccetera, questo, ecco, ne corre un po', perché prima si deve creare questo tesoretto, che è importante
Marco Branca, vi sto per salutare, ma in questa situazione così, che tu hai detto prima, serve chiarezza, no? Ecco, in questa però situazione qui, conoscendo l'ambiente, tu lo conosci molto bene e conosci anche i giocatori, non c'è il rischio che, insomma, si possa perdere qualche pezzo?
C'è il rischio, ma appunto per questo, però... Allora, siccome c'è questo rischio, se uno dice la verità all'interno, perché okay, poi sono loro che lo devono capire, anche come può essere gestito per l'esterno e anche per il futuro, se sono chiari e spiegano anche che ci potrebbe essere a breve o a medio termine un futuro positivo, poi dopo lì sta le scelte personali di ogni giocatore se aderire, crederci e proseguire questo progetto. Sono momenti delicati, ma comunque dire la verità lascia liberi i professionisti di poter scegliere o non scegliere, senza avere poi dopo la possibilità di qualche lamentela posticipata.
Sì, c'è una curiosità?
Andiamo con il messaggio.
Sì, c'è un messaggio per Marco Branca e poi ci salutiamo, dai.
Sarebbe bello vedere Branca a Cagliari insieme a Capozucca.
E che ci vuoi andare, Marco? Non so.
È bellissima. Sta bene, Capozucca, c'è un mare bellissimo.
Capozucca, tutte le volte che è passato da Cagliari non ha fatto bene. Ha fatto benissimo, quindi
insieme fate una bella cosa.
Impresa perché è molto bravo nella gestione dei vari reparti, a partire da quello presidenziale fino alla squadra. Gli faccio i complimenti e quindi non ha assoluto bisogno della mia collaborazione.
Però dai, fa piacere che qualcuno
ti
vorrebbe lì.
Io li ringrazio comunque del pensiero.
Direttore, grazie. Marco Branca, un abbraccio.
Grazie.
Allora, prima di salutare De Paola e Borzillo, gli voglio chiedere un pronostico sulla finale di Coppa Italia.
Così.
Ma ce lo danno?
Devono.
Anzi, facciamo una cosa. No, non gli chiedo il pronostico sulla Coppa Italia, gli chiedo il pronostico sulla permanenza di Conte, che mi è più azzeccato. Borzillo, che pronostico diamo ad oggi? Che percentuale? Permanenza
oggi
Conte?
Per me, se oggi io non sono né manialantista né pessimista, ti dico che l'Atalanta vince la Coppa Italia e che Antonio Conte all'80%
rimane.
Resta all'Inter, anche di più.
De Paola?
Oggi, per me, poi dopo magari il direttore, magari Paolo, tu, però io non lo so, sai, la vedo un po' così.
De Paola, direttore?
Guarda, io veramente su Conte non mi pronuncio, sinceramente non ce la faccio. Anch'io sono d'accordo che per me è favorita l'Atalanta sulla Coppa Italia, quindi se devo fare una previsione la faccio anche abbastanza facile puntando sull'Atalanta. Poi per carità, la Juventus nelle partite magari realmente decisive riesce a dar forma alla qualità dei singoli, però ecco, è la qualità dei singoli contro un gruppo di giocatori assolutamente formidabile. E quindi che fanno assolutamente squadra. Uno. E su Conte io, diciamo, qualche dubbio e qualche riserva me la tengo, perché a lui non piace fare brutte figure. Se l'anno prossimo deve cimentarsi anche in Champions, e questo è il suo problema, lo aveva già la Juventus questo problema, ricordiamocelo. Mi riservo di decidere, guarda.
Aspettiamo di pronunciarti. Allora, va bene, siamo arrivati al termine. Tra l'altro, alle mie spalle, nel monitor che abbiamo, stiamo facendo vedere anche il sito l'interista.it, dove appunto Gabriele Borzillo, l'Apote Carlo, Filippo Tramontana e tanti altri scrivono di Inter, questa iniziativa che è partita da poco ma sta andando benissimo, che fa parte del circuito di tutto il mercato web. Quindi buon lavoro naturalmente, Gabriele, a tutto lo staff.
Grazie.
E ci sentiamo presto. Un saluto, un abbraccio anche al direttore De Paola. Grazie.
Buongiorno.
Ciao, ciao.
Ciao Paolo, ciao. Buona giornata a voi, ragazzi.
Marco.